Buongiorno a tutti. Se io vi chiedessi questa mattina come state, come va la vostra vita, sono sicuro che qualcuno direbbe bene, gloria a Dio. Qualcun altro dirà così così, andiamo avanti. Ma una cosa rimane sempre uguale, la vita ha i suoi alti e bassi. Ma Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre difficoltà. Una roccia eterna che non cambia mai. Amen. E se la vita ha i suoi alti e bassi, la Chiesa è anche per noi una risorsa. La Scrittura ci esorta a portare i pesi gli uni degli altri e così adempiere la legge di Cristo. Ci sono persone che compaiono in Chiesa soltanto quando hanno problemi. Poi, quando stanno bene, sono risolti i problemi, scompaiono di nuovo. Permettetemi di dire una cosa, non vi offendete. Queste sono persone molto egoiste. Pensano a se stesse, ma non pensano a quello che possono fare quando stanno bene per gli altri. Ma la Chiesa, Dio le intende come un luogo in cui chi è in alto possa dare una mano a chi è in basso. E poi verrà il momento in cui tu sei in basso, l'altro in alto e darà lui o lei una mano a te. Possiamo aiutarci gli uni gli altri e portare i pesi gli uni degli altri. Questa fa parte della legge di Cristo. Questo è soltanto un preambolo. Il messaggio che credo il Signore mi ha dato questa mattina è molto semplice e vedo che combacia perfettamente con le cose già dette questa mattina. Il mese scorso con mia moglie siamo stati in Sardegna per una settimana, ospiti del pastore missionario del nostro movimento in Sardegna, che capita anche di essere il nostro consuocero, Marco Biancardi. Abbiamo avuto alcune riunioni e una di queste riunioni aveva anche uno scopo evangelistico, si è pubblicizzato con volantinaggio e sono venute, evento eccezionale per quelle parti, 4 persone nuove ad ascoltare la parola di Dio. Dopodiché ci sono state anche delle domande e una di queste persone ha detto una cosa che forse anche tutti noi abbiamo sentito ripetere spesso, dice: ma la Bibbia è molto difficile da capire. Avete sentito questi discorsi? La Bibbia è un libro difficile da capire. Adesso voglio leggere un brano della Bibbia e vediamo se è difficile da capire. È nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 5. Ora, è vero che nella Bibbia ci sono alcune cose difficili da capire, ma il suo messaggio essenziale non credo sia tanto difficile. Primo Giovanni 5, dal versetto 9. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. È difficile da capire? Rileggo il nocciolo di questo discorso. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. È difficile da capire questo? Mi sembra molto chiaro e molto semplice. Tuttavia, in questo brano ci sono delle cose da focalizzare e da approfondire, ed è quello che voglio fare con voi questa mattina. Prima è scritto in questo brano, abbiamo letto, Dio ci ha dato la vita eterna. Ed è un discorso che si trova spesso ripetuto nelle scritture. Il dono della vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Ma che cosa intendiamo per vita eterna? Che poi in altri versetti di questo brano è abbreviato per dire semplicemente vita. La vita eterna non significa soltanto vivere per sempre e senza fine. Ci sono persone oggi, l'abbiamo sentito anche ieri sera per chi c'era, che negano l'esistenza di Dio e negano l'esistenza di una vita, diciamo, dopo la morte. Si illudono che questa vita e tutto quello che c'è è una brutta illusione. Se è così, siamo veramente miseri. E l'unica conclusione logica sarebbe, come dice la stessa scrittura, e allora mangiamo, beviamo, godiamoci, divertiamoci perché domani moriamo. Mentre le cose non stanno così. Ma comunque la vita eterna nel senso di vivere per sempre non è soltanto per chi crede e chi cammina con Dio. Molti brani della scrittura testimoniano come tutti quanti vivranno eternamente. Per esempio, nel libro di Daniele, nell'ultimo capitolo 12, Daniele 12, versetto 2, parlando dei tempi della fine, la fine di questo mondo, di questo sistema in cui ci troviamo oggi, dice molti di quelli che dormono nella polvere della terra. Ma quando dice molti di quelli, in effetti vuol dire tutti. Quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e un'eterna infamia. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e un'eterna infamia. Quindi quello che è eterno non è soltanto la vita, c'è anche un tormento e un castigo eterno. E questo lo dice anche il Signore Gesù stesso in Matteo 25, nei suoi discorsi sul futuro, sulla fine delle cose. In Matteo 25, versetto 46, dopo aver parlato del giudizio, di come il Figlio dell'uomo siederà sul suo trono glorioso per giudicare le nazioni, separandoli come il pastore separa le pecore dalle capre, dice alla fine: questi, gli uni, se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Allora, quando la Bibbia parla di vita eterna, non è soltanto esistenza eterna, perché l'esistenza eterna purtroppo ci sarà anche per i disubbidienti, per i ribelli, per i malvagi che hanno rifiutato la grazia e il perdono di Dio. Purtroppo è così, purtroppo ce lo garantisce la Scrittura, la rivelazione di Dio. Esiste una punizione eterna per i disubbidienti. Esiste però anche una vita eterna, che non è quindi soltanto vivere per sempre, ma una vita che è in positivo, una vita che è gioia. Non esiste l'annichilimento, non esiste l'azzeramento della nostra esistenza. Esiste o una punizione, un tormento eterno, oppure una gioia, una felicità e una vita eterna. In altre parole, in quello che stiamo leggendo, l'enfasi, la sottolineatura non è sulla parola eterna, ma è sulla parola vita. Vita. Ora, cosa dunque intendiamo per vita? Ora, permettetemi un tecnicismo. Nel Nuovo Testamento ci sono due parole distinte diverse per vita. La lingua greca ha due parole. Una è bios, da cui abbiamo biologia, ok. E l'altro è zoe, dal quale abbiamo i termini, sono termini quali zoologia, che va bene, in italiano sono cose molto simili tra di loro. Ma nella lingua greca sono due cose molto diverse. Bios è la vita biologica. E questa ce l'hanno tutti. Ma zoe è un'altra cosa. Zoe vuol dire la vera vita. Vuol dire vivere veramente. E questa è una vita che non tutti hanno per difetto. Lasciatemi leggere un paio di versetti nella lettera agli Efesini, che è stato, cui è stato già fatto allusione questa mattina, tra l'altro. In Efesini, capitolo 2, versetto 1, è scritto: «E Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli». Apri e chiudo una parentesi: qualcuno sa dare un nome a questo spirito che opera oggi negli uomini ribelli? Come si chiama? Satana, l'avversario, il diavolo, lo spirito della malvagità, opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, vivendo autonomamente senza riferimento a Dio e senza contatto, collegamento con Dio. Ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Figli di ira significa destinati ad essere l'oggetto dell'ira e dell'indignazione e del giudizio di Dio. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Eravamo tutti morti. Il mondo è pieno di morti che camminano, permettete, degli zombie. Viviamo circondati da zombie, sembrano vivere, si muovono, parlano, ma sono morti. Perché la vera vita, la vita che deriva da Dio, la vita eterna, la zoe di Dio, non ce l'hanno. Ed è soltanto quello che ci fa vivere veramente, nel senso più giusto e più pieno della parola. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice una cosa bellissima, ma una cosa brutta e una cosa bellissima. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. C'è un ladro, probabilmente questo è anche un riferimento a Satana, il distruttore. Anche se potrebbe essere inteso anche come un riferimento alla religione senza fede, la religione senza cuore. Ruba, ammazza e distrugge, ma Gesù dice: io sono venuto perché abbiano la vita, zoe, e l'abbiano in abbondanza. E così anche nel versetto, nel brano che abbiamo letto in apertura, dice lapidariamente: chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E allora domandiamoci questa mattina: siamo morti o siamo vivi? Abbiamo il figlio di Dio o non ce l'abbiamo? E seconda domanda: se sono vivo, sto vivendo veramente quell'abbondanza che Gesù è venuto a dare? Quell'abbondanza di vita, quella vita traboccante, quella pienezza di vita che è eredità dei figli di Dio? Perché Gesù è venuto, ripeto, perché abbiamo la vita, non solo, ma perché l'abbiamo abbondante, traboccante, perché siamo pieni di vitalità, pieni della vita di Dio. Seconda osservazione, scritto, abbiamo letto, questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita. In altre parole, questa vita non puoi averla a prescindere da Gesù. A volte ci illudiamo, pensiamo che la vita, la salvezza, il perdono, la nuova nascita siano cose che possiamo avere come oggetti. No. Sono in una persona, in Gesù. E tu non puoi avere queste cose senza accogliere Gesù nella tua vita. Ho letto una volta una storia, veramente non so se sia un episodio vero o una parabola, ma poco importa. Comunque si racconta di un uomo molto benestante, credo un australiano, che aveva un figlio unico che amava. Questo è l'uomo, il padre era un fervente credente in Cristo. Il figlio però, non ne, come succede a volte, non ne voleva sapere. Ora, quando il figlio è cresciuto, è diventato adulto e stava per festeggiare la maggiore età, il figlio ha lasciato ben intendere al padre, come si fa a volte, che c'era una cosa sopra tutte le altre che desiderava come regalo quando sarebbe diventato maggiorenne. Aveva visto presso la concessionaria in città una Ferrari rossa fiammante della quale si era innamorato, e quello sopra tutte le altre cose lo voleva, e l'ha fatto ben capire a papà. È venuto il giorno del compleanno E il padre, con un gran sorriso, con molta cerimonia, ha presentato al figlio un pacco ben incartato, bello, con il fiocco sopra. Ha detto, ecco figlio mio, il tuo regalo. Il figlio ha aperto il pacco, che cosa ha trovato dentro? Ha trovato una Bibbia, in edizione di lusso, rilegata in pelle, taglio oro, con la custodia. E il padre ha detto, questa è la cosa più preziosa che ho da darti. Ma il figlio non ha apprezzato assolutamente questo regalo. Anzi, con la delusione, si è arrabbiato fortissimamente, ha preso quel pacco, gli ha scagliato contro il padre, è andato a prendere le sue cose, è uscito di casa e non si è fatto più vedere. E per molti anni non hanno più avuto alcun contatto tra di loro. Il figlio si è fatto una vita sua, ha lavorato, si è fatto una posizione. E poi, molti anni dopo, l'hanno rintracciato con la notizia dicendo «Tuo padre è in fin di vita, vieni appena possibile». E il figlio ha lasciato tutto, è corso là, ma non ha fatto in tempo, il padre era già morto. Dopo i funerali, il figlio chiaramente ha dovuto andare a smistare tutte le cose a casa del padre, che era rimasto vedovo, e tra le tante cose del padre ha ritrovato una Bibbia. Una Bibbia rilegata in pelle, con la custodia. Ha detto, oh, quello che mio papà mi ha regalato quando sono diventato maggiorenne. E come mi sono comportato male. E come mi pento di come ho fatto quel giorno. Però adesso è troppo tardi. E allora ha estratto la Bibbia dalla custodia, l'ha aperta, ed ne è caduto fuori una busta. L'ha raccolta da terra, questa busta, l'ha aperta. C'era scritto sopra, per mio amato figlio. Ha aperto la busta e dentro c'era un biglietto dove era scritto, presentando questo biglietto alla concessionaria tale e tale, puoi ritirare la Ferrari targata così e così. E non l'avevo saputo. Chiaramente ormai era troppo tardi. Ma questo per illustrare che la Ferrari, in un certo senso, era nella Bibbia. E non poteva avere la Ferrari senza ricevere la Bibbia. Ed è come la situazione che si ha, la vita in Gesù è in Gesù. Per avere la vita dobbiamo accogliere il Figlio di Dio. E non possiamo farlo, come qualcuno vorrebbe, accogliendolo soltanto, come si dice spesso in gergo evangelico, come il tuo Salvatore personale. Perché Gesù, sì, gloria a Dio, è il nostro Salvatore. È il Salvatore anzi del mondo, ma è anche il Signore. Non puoi scindere Gesù in due pezzi e dire mi prendo quello che mi serve e l'altro che non mi piace lo lascio. Qualcuno ha fatto questo paragone a quello che un grande scrittore cristiano ha definito l'eresia del Cristo diviso. Questa idea che puoi accettare Gesù come il tuo Salvatore, ma non accettarlo come il tuo Signore. Ha detto è un po' come se nel giorno delle nozze, alla domanda del ministro, tu prendi questa donna come tua legittima sposa? Come se lo sposo rispondesse: no, lo prendo come mia cuoca e tutto fare lavapiatti personale. Voi donne sareste contente? Gesù non è soltanto il Salvatore, è anche il Signore. E la vita è in Lui. E quando, se vogliamo avere la pienezza della vita, c'è una sola maniera: accogliere Gesù tutto intero per tutto quello che è e che rappresenta. Salvatore, Signore, Re, Giudice, Padrone. È Lui il Signore. E noi apparteniamo a Lui se veramente siamo credenti. Non si tratta soltanto di credere nel Figlio di Dio, anche se questa espressione è pure usata nei versetti che abbiamo letto. Ma credere veramente in Gesù significa credere che è tutto quello che pretende di essere. Non solo Salvatore, ma anche Maestro e Signore. Terza domanda. Cosa vuol dire questa strana espressione, in fondo, nel versetto 12 che abbiamo letto? Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Cosa vuol dire avere il Figlio di Dio? Non fa parte questo del nostro gergo evangelico, vero? Non è un'espressione che usiamo di frequente. Ma lo usa la Bibbia. Cosa significa avere il Figlio di Dio? Beh, come ho già accennato, non vuol dire soltanto credere in Lui, nel senso di credere che esiste, di credere che è il Salvatore, credere che è capace di perdonare i miei peccati. Significa possederlo ed essere posseduti da Lui. Moltissimi brani della Bibbia usano questo linguaggio, questo strano linguaggio per la nostra logica, reciproco. Gesù dice: io in loro e loro in me, io in voi, voi in me. Di solito noi pensiamo che quello che è più piccolo deve essere dentro quello che è più grande. Ma la scrittura parla di un'unione tale che non si distingue più quale più grande e quale più piccolo. In un brano celebre della scrittura, Gesù usa l'immagine della vite e i tralci. Io sono la vite e voi siete i tralci. Ma un momento, ma i tralci non fanno parte della vite? Non è che i tralci sono un'aggiunta alla vite, alla pianta. Fanno parte della pianta. Non è come la macchina che poi ci sono gli optional, gli accessori che puoi aggiungere, ma non fanno parte della macchina base. I tralci fanno parte della vita. Nella sua grande preghiera in Giovanni capitolo 17, Gesù dice, pregando per noi che avremmo creduto in Lui attraverso la parola dei Suoi primi discepoli, dice: io in loro e loro in me. Talmente uniti che non si distingue dove finisce Gesù Cristo e dove inizia Paolo o Giovanni o Rita. Io in loro e loro in me. Anche nella lettera ai Colossesi si accenna la stessa verità in maniera parentetica. In Colossesi 3, versetto 4 è scritto: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Ma domandiamoci, oggi Cristo è veramente la nostra vita? o la nostra vita la viviamo in gran parte staccati da Lui, separati da Lui. Questa mattina abbiamo mangiato quel pane che fra le altre cose ci ricorda anche le parole di Gesù che dice: io sono il pane della vita. Ci nutriamo di Lui, non soltanto quando mangiamo il pane insieme la domenica mattina, ma tutti i giorni, tutto il giorno, è Lui il nostro nutrimento, è Lui la nostra vita, è Lui il nostro respiro, è Lui il sangue che scorre nelle nostre vene, è Lui la nostra vita. E altra vera vita non c'è. Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Nella misura, credo di poter dire, nella misura in cui abbiamo in noi il figlio di Dio e viviamo della vita di Gesù in noi, in quella misura abbiamo la vera vita. Nella misura in cui viviamo senza riferimento a Lui, dimenticandolo, staccati da Lui, facendo di testa nostra e secondo la nostra volontà le nostre idee, i nostri propositi, in quella misura continuiamo a vivere da morti che camminano. Dov'è il nostro cuore questa mattina? Qual è la cosa più preziosa nella nostra vita? È come il ragazzo della storia, la Ferrari, chi ce l'ha? È la famiglia, è la casa, è il lavoro, è un hobby, uno sport, una squadra, un cantante. O è Gesù, la sorgente, l'unica sorgente della vera vita. L'unica cosa che veramente dura per l'eternità, ha valore per l'eternità e ci comunica quindi la vita che è anche vita eterna. Il nostro sguardo interiore, il nostro sguardo spirituale è fissato su Gesù e le cose che appartengono al suo regno. O ci lasciamo distrarre da tutte le cose temporanee, effimere, provvisorie? Non dico che queste cose non abbiano importanza, non abbiano valore, ma è un valore molto, ma molto relativo, molto piccolo nei confronti delle cose che sono per l'eternità. Cristo è Signore in eterno, è solo Lui la vera vita. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Che il Signore ci dia grazia non solo per questa settimana, ma per tutti i giorni e tutte le settimane che ci rimangono da vivere, che Cristo sia la nostra vita e che viviamo di Lui, della sua vita in noi, il dono di Dio che è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.